Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Aere, che vi parla Astero Dubaldi per questa rassegna stampa di oggi, mercoledì 22 gennaio. Allora, vediamo subito di dare un'occhiata al sito di Radio Aere. E sul sito di Radio Aere intanto apprendiamo la notizia che abbiamo poi anche avuto modo di realizzare con un'intervista due giorni fa a Auro Cacchiarelli, che in definitiva ha vinto su tutti i fronti Auro Cacchiarelli, nel senso che ha completamente fatto annullare tutte le multe che erano state elevate per via dell'autovelox di Rumitelli nella primavera-estate, anzi in pochissime settimane, del 2023, in quel periodo, quando il semaforo, l'autovelox viene spostato da prima del semaforo, in una posizione evidente, dopo il semaforo, appeso su di un palo alto 30 metri, per cui non si riusciva neppure a identificare quale fosse la telecamera e l'occhio vigile per il passaggio degli automobilisti. Una vera e propria trappola che ha portato l'amministrazione comunale, allora retta da Bravi, a incassare oltre il preventivato in bilancio, avevano preventivato sui 800.000 euro, se ne ritrovarono in cassa 1.200.000 con un autovelox che poi non aveva funzionato nei primi tre mesi dell'anno. Aveva cominciato a funzionare il nuovo autovelox nella metà dell'aprile del 2023. Una vera e propria stangata per gli automobilisti e invece una vera e propria boccata di ossigeno per l'amministrazione comunale, che viene sempre ai danni del contribuente, dei poveri cittadini. Cacchiarelli è riuscito, con le sue comparsate in televisione, i suoi ricorsi, così, a farsi annullare queste multe, prima dalla prefettura e poi dal giudice di pace. E ne abbiamo parlato con lui appunto di questa sua vittoria. Adesso non so se il comune in maniera deciderà di ricorrere dal via giudiziaria, dal tribunale ordinario e non dal giudice di pace, ma sarebbe veramente un accanimento ingiustificato, assurdo. L'altra notizia riguarda una interrogazione che è stata presentata non qui a Recanati ma a Porto Recanati dal centro Destra Unita, cioè parliamo di Sabatini e Ubaldi, Angelica Sabatini e Rosalba Ubaldi, e che hanno fatto un'interrogazione sui rifiuti pericolosi costituiti da vasche di Eternit lasciate in un'area vicino all'Hotel House. Ora, noi ci siamo interessati più volte con filmati, riprese e interviste, e se ricordate lo abbiamo fatto proprio con Luca Davide, ex portiere dell'Hotel House, oggi anche rappresentante ieri della Lega, oggi di Forza Italia di Porto Recanati. Bene, a noi fa piacere che adesso due consiglieri di opposizione prendano a cuore questo problema, ma è un problema che noi avevamo sollevato due anni fa, che abbiamo ogni tanto ripreso, perché nessuno dell'amministrazione aveva colto l'importanza di togliere quei rifiuti e di portarli via. Ora, dicono le due consigliere, noi abbiamo fatto un'interrogazione, alla interrogazione aveva risposto l'assessore ai lavori pubblici Riccetti, ci aveva dato assicurazione che sarebbe intervenuto. In realtà ad oggi non abbiamo visto nulla e il problema rimane tale e quale, dice l'interrogazione. Il problema è che nei casi in cui non si riesce a individuare chi sia stato l'artefice del misfatto, come l'ipotesi in esame, cioè chi ha depositato quelle vasche in maniera abusiva, l'onere può ricadere sul proprietario del suolo. La cosa non appare però pacifica, in quanto parte della giurisprudenza, recentemente anche Cassazione, afferma che non può configurarsi a carico del proprietario o dell'utilizzatore una generica responsabilità di tipo omissivo, né un obbligo giuridico di impedire l'evento. Ciò comporta che il Comune, come in altri casi, appurato ciò, dovrà farsi carico dell'incombente sostituendosi al responsabile e anche al medesimo proprietario del suolo per ragioni evidentemente di sanità pubblica. Ma lì c'è un contenzioso da tempo, ma chi è proprietario di quel suolo? Se ci sono anche delle telecamere pubbliche che non sono state messe da private lì, ma dalla pubblica amministrazione? Duole sapere che tutto questo non sia stato ad oggi effettuato e che dunque alcuni materiali potenzialmente pericolosi per la salute siano rimasti in loco. Sono trascorsi un anno e mezzo dalle segnalazioni, 2 mesi e mezzo dalla nostra interrogazione e quasi 2 mesi da quella risposta di Riccetti. Al di là della lezioncina giuridica che conferma l'obbligo per il Comune di provvedere, la situazione è, perché appunto Riccetti aveva sollevato il problema, ma non è competenza nostra, è privato, quindi in realtà però già se in un luogo comunque all'aperto e il Comune in assenza è privato deve intervenire. Non commentiamo l'ipotesi di rinunciare al comodato d'uso gratuito dell'area, parcheggio, perché è semplicemente incommentabile, perché rinunciare a quel parcheggio significa solo non rendersi conto delle esigenze di quella zona. E questo è quanto. Allora, questo è per quanto riguarda la notizia dell'interrogazione dell'Obaldi e di Angelica Sabatini. Ma andiamo anche all'Istituto Bonifazi Goridoni, perché iscrizioni aperte ai corsi serali per studenti lavoratori. E qui si dice che a partire dall'anno scolastico 2025-26 nella sede Civitanova Marche dell'IS Bonifazi Goridoni saranno attivi ben 2 corsi serali ad affiancare il collaudato tecnico economico, sistemi informativi aziendali che vanta oltre un decennio di esperienza formativa. Ci sarà il nuovissimo professionale della moda, entrambi i percorsi che si svolgeranno da lunedì a venerdì con orario 17.30, 18.30, 22.30, si rivolgono ai cittadini adulti, italiani e stranieri, senza limiti d'età. Requisito per l'accesso al diploma della scuola secondaria di primo grado, e si sono concentrati in 3 anni scolastici alla fine dei quali si conseguirà un diploma esattamente equivalente a quello del rispettivo corso diurno. E va bene, questo è quanto. Poi chi fosse interessato può benissimo soffermarsi su questo lungo articolo che noi pubblichiamo sul sito di Radio R. Abbiamo anche la notizia di cronaca che ci giunge da Monte San Giusto: denuncia di 3 persone per truffe online, e ogni tanto cabina di questo. Dice che militari e stazione di Monte San Giusto, al termine di un'attività investigativa, hanno denunciato l'autorità giudiziaria 3 persone ritenute responsabili di truffe online in concorso tra loro. Gli indagati sono un uomo di 43 anni residente in provincia di Frosinone, una giovane di 20 anni residente in provincia di Caserta e un ventenne di Napoli. I primi 2 sono già noti alle forze di polizia, mentre il 3° è incensurato. Le indagini sono scaturite dalla querela presentata nel mese di agosto dell'anno scorso da un uomo di 60 anni di Monte San Giusto, il quale, interessato all'acquisto di un motore per auto, aveva risposto a un annuncio pubblicato su una piattaforma web. Gli indagati, attraverso artifici e raggiri, sono riusciti a convincere il denunciante a effettuare un primo pagamento di €4.800 per l'acquisto del motore. Successivamente, con la scusa che la prima transazione non era andata a buon fine, hanno indotto il denunciante a effettuare un secondo bonifico bancario dello stesso importo, riuscendo a trasferire la cifra totale di €9.600 su 2 conti correnti. Proseguendo le indagini, i carabinieri hanno tracciato il flusso finanziario, scoprendo che i conti correnti e l'utenza telefonica utilizzati per le transazioni erano riconducibili ad alcuni cioè a quegli indagati lì che abbiamo prima citato. Inoltre è stato disposto il blocco preventivo di una somma di circa €2.000 accantonata su altri conti correnti degli stessi indagati. Come vedete, il cittadino italiano non è soltanto soggetto alle vessazioni da parte del Stato e della burocrazia statale, ma purtroppo è soggetto anche a truffe provenienti da quegli stessi cittadini che subiscono a loro volta le vessazioni da parte dello Stato, ma che poi si rifanno a carico di altri cittadini. Bene, andiamo avanti perché ci occupiamo anche un attimo dell'Hotel Gallery. Giunge voce, così adesso vedremo se è fondato o meno, che ci sia un tentativo di poter, da parte di qualcuno, di interessarsi dell'Hotel Gallery in modo da poterne rimetterlo in attività, farlo rifunzionare. D'altra parte, quando era in attività funzionava abbastanza bene. Certo, l'onere della convenzione, €50.000 in un anno di affitto, di canone d'affitto, non è poca cosa, si potrebbe magari fare una nuova convenzione più vantaggiosa. Quella originaria era stata fatta con la famiglia Gergo, che si era accollata la realizzazione dell'albergo ricavato dall'ex appunto seminario e così via, però nello stesso tempo doveva pagare anche un canone per un'attività gestionale che aveva la durata di 50 anni di quell'immobile, al termine dei quali la superficie su cui poggiava l'immobile, quindi l'immobile stesso, passavano di proprietà, cioè passavano nella completa disponibilità, ecco, completa disponibilità del comune che è proprietario di quell'area. Qualcuno si domanderà a questo punto: ma perché hai fatto questa premessa, o meglio questo richiamo, ma perché dei cittadini ci avevano segnalato, ci hanno segnalato in questi giorni, noi abbiamo riportato sul nostro sito, che ci sono, da quando l'Hotel Galler è chiuso, spero che riapra appunto presto, è chiuso dal 2023, perché dopo la Gergo è passato a Banca Intesa vuole naturalmente disfarsene perché è un peso, un immobile fermo. E da quando è chiuso i residenti o chi altri hanno preso l'abitudine di parcheggiare la macchina a ridosso dello stabile, dell'immobile, struendo e restringendo molto la carreggiata e creando anche dei disagi per chi viene o esce da Piaggia Castelnuovo. Questo era per e quindi la riapertura del Hotel Galler potrebbe ristabilire un minimo anche di normalità al traffico in via Falleroni. Andiamo adesso a dare un'occhiata al sito di Cronache Maceratesi prima di chiudere questa nostra rassegna stampa online. Cronache Maceratesi parla di aste al nuovo direttore generale Marini, compenso di 189.000 euro nel 2025, incarichi a Del Gobbo e Laviano. Ora, queste cose naturalmente non possono che non turbare, no? la gente comune non può essere non turbata quando viene a sapere che 200.000 euro va a finire a una persona che non dormirà 24 ore su 24 per svolgere il suo incarico? No, ma allora se riposa come un cristiano qualunque, non vedo perché debba avere un incarico che gli possa fruttare 200.000 euro. Lo trovo disumano, uno schiaffo alla collettività, anche perché non mi sembra che poi abbiano mai fatto niente di straordinario questi direttori generali delle nostre ASL, dei nostri santissimi Zebedei. Quindi dopo questo cambio di guardia e conferma quindi di una burocrazia che resta insuperabile, la prima determina pubblica del nuovo direttore generale di Alessandro Marini per prendere atto dell'avvenuta nomina di Alessandro Marini quale direttore appunto generale, e quindi una delibera buona spesa nel 2025, vabbè, non lo ripetiamo. E dice: si passa alla formalizzazione dell'incarico di responsabile facente funzione del reparto di geriatria per via dell'avvenuto pensionamento di Maria Pia Tomassini. La scelta è caduta su Maurizio Del Gobbo, quest'altra nomina appunto, noto anche come consigliere comunale Demme. Poi dice, va bene, non, questo è quanto volevo dirvi, inutile che ci soffermiamo oltre, appunto ci ingrossiamo soltanto il fegato. Andiamo alla Sassaiola sul lungomare di Porto Recanati, rotta la tibia ad un quarantenne. Questo è avvenuto, dicevo, Porto Recanati la giornata di ieri. Una Sassaiola contro un quarantenne, in quattro finiscono sotto accusa al Tribunale di Macerata per lesioni personali. Ieri c'è stato il processo che si sta ora svolgendo davanti al giudice Belli. Sono stati sentiti alcuni testimoni, tra cui il quarantenne di Loreto, che è stato preso di mira da un gruppetto di giovani. I motivi del gesto al momento non sarebbero stati chiariti. Oltre a lui sono stati sentiti il fratello e la compagna. Tutti e tre i testimoni hanno confermato la versione dell'accusa, sostenuto dal PM Raffaele Zuccarini. La sera del 2 agosto del 2020 a Porto Recanati i quattro imputati, Mamadou Sadio Diallo, 26 anni, senegalese, Araf Metftaf, 28 anni, tunisino, Freji Nashri Ben, 24 anni, tunisino, Mohamed Ammari, 24 anni, di Recanati, naturalmente non recanatese doc, mi pare, avrebbero scatenato insieme ad altre 5-6 persone rimaste ignote una sassaiola verso un quarantenne con lancio, oltre che di sassi e di pietre, anche di bottiglie rotte prese da un contenitore di rifiuti. L'uomo, dice l'accusa, ha riportato la frattura della tibia destra con una prognosi di 30 giorni. Sempre secondo l'accusa, Mamadou Sadio Diallo dovrebbe rispondere anche di minacce. Avrebbe detto al quarantenne frasi come "peccato che non ti ho ammazzato" e poi ancora "voi stanotte a casa non ci arrivate". Mi chissà per quale motivo si era scatenata questa rissa, naturalmente non viene neanche in questa circostanza riportato il movente. Io posso fermarmi anche qui, visto che non ci sono tante notizie, e per cui vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro di trascorrere una felice giornata. Naturalmente sarete di nuovo in mia compagnia anche alle 8:30 con la lettura dei quotidiani in edicola. Ciao, ciao, ciao.